Paolo, anche dalla vicenda di Lorenzo Lucca, secondo te c'è stata troppa attenzione mediatica su questo ragazzo e che pensi effettivamente di quelle che sono le sue prospettive?
Guarda, faccio una precisazione, innanzitutto io non sono un battitore solista, io ho 28 ragazzi che lavorano con noi e sono la vera forza della Giovane Italia, io ogni tanto provo in qualche modo a indirizzare con spirito critico alcuni spunti. E soprattutto cerco, visto che ho un po' più i capelli bianchi rispetto a loro, di dare delle motivazioni alla ricerca di talenti a 360 gradi. Per risponderti su Lucca, lo era a 270 quando era nel Torino. Ti racconto questo episodio. Sì. Noi abbiamo all'interno delle nostre, diciamo, schede il profilo psicologico. Ora, senza fare nomi, cognomi che sono sgradevoli, quando noi abbiamo richiesto un parere a un allenatore che l'aveva in gestione, la relazione, premesso che fa parte di tutta una linea editoriale che per causa mia non vuole assolutamente predicare in maniera distruttiva, ma sempre con volontà di costruire qualcosa, insomma, il risponso è stato abbastanza imbarazzante. Cioè, di un ragazzo che poi adesso sta facendo Nazionale Under 21, che è esploso dopo, ma che è un po' il trend della nazione. Insomma, i giudizi erano veramente tranchant, cioè siamo al chi lui, lasciate perdere, cioè voglio dire, è un po' sintomatico del tutto e subito, dell'approssimazione, del fatto che un ragazzo nel giro di un anno possa cambiare fisionomia, possa cambiare mentalità, possa cambiare in evoluzione tantissime cose. E purtroppo la colpa è sempre nostra e noi non sappiamo raccontare con coerenza e anche continuità i percorsi. Noi siamo quelli che l'Italia perde in Svezia con l'anno 21 e titoliamo disastro europeo a rischio, poi ci qualifichiamo con 2 turni di anticipo e siamo i più bravi del mondo. Quello che sta succedendo adesso con la nazionale Mancini era fisiologico, che vinci un europeo dopo 2 mesi, come giustamente ha fatto sottolineare, ha sottolineato sottovoce Mancini. A settembre, insomma, avevamo fatto 2 partite di campionato, quindi gli stessi che si erano tra virgolette ubriacati di gioia fino a luglio inoltrato hanno bisogno di seconde linee, ma le seconde linee in Italia non ci sono, perché poi è la fortuna che si fa male qualcuno e Paolo Nicolato si fa il segno della croce quando deve fare le convocazioni, perché adesso sembra tutta gloria di Lucca, di Canestrelli, di tutti questi ragazzi,
Cancellieri,
ma c'è un esempio di Quagliata che fino a 2 anni fa gioca in Lega Nazionale Dilettanti, è sotto, si fa veramente fatica perché non ci sono le condizioni per valorizzare i nostri prodotti, cioè stiamo dando le scappatoie perfette anche ai signori Raiola di portare giocatori a basso costo, e non sto dicendo che è colpa sua, perché nella vita bisogna sempre vendere e poi acquistare. E quello che sta succedendo al Milan è sintomatico. Mentre prima dettava delle condizioni, il Milan adesso si è liberato di un capestro e detta le condizioni, anche nel caso di Romagnoli, direttamente al giocatore. Cioè, molte volte le debolezze è: siete un grande progetto, ma vediamo. No, noi siamo il Milan, siamo comunque un grande progetto. Se ti va bene così, se non ti va bene prendiamo qualcun altro, vedi il caso di Donnarumma. Quindi, per riassumere, siamo lontanissimi dal poter ragionare in termini sereni e futuristici sul calcio italiano. Cioè, quello che sta succedendo adesso con i playoff è fisiologico, perché con il 65% di stagione in Serie A, Mancini, come più volte espresso da Mister Lippi, sta facendo una nazionale africana, ovvero i migliori sopravvissuti nel loro ruolo nel club italiani giocano in nazionale. Punto. Alla fine non c'è molto da inventare.
Quindi, poi, secondo te, ecco, volevo chiederti questo, Paolo. Dalle analisi che avete anche voi, no, come gruppo di lavoro, cioè secondo te quando si parte e si parla della base vuol dire che forse il lavoro degli allenatori nei settori giovanili secondo te dovrebbe essere un po' più accurato, se posso usare questo termine? Cioè, secondo te
l'accuratezza c'è, ci sono settori giovanili anche virtuosi, chiamati virtuosi, ma che in realtà fanno loro, Cioè il settore giovanile che lavora bene non è che è straordinario, siamo in Italia che l'elogio della normalità diventa straordinario, ma un settore giovanile che vuole portare in prima squadra tanti giocatori per poi comunque capitalizzare, vedi Empoli, che male c'è? Però l'Empoli comunque campione d'Italia primavera, campione d'Italia under 17 l'anno prima, cioè c'è un'idea, il problema è non a beneficio delle nazionali, quindi del movimento nazionale, tutelare queste queste cose, queste politiche, queste filosofie, perché se all'Empoli poi o altre società dai la possibilità pari per pari, cioè un prodotto interno dell'Empoli come Canestrelli, visto che vivaio loro,
sì,
o Ricci o altri, insomma, alla fine bisogna avere tanta pazienza e lungimiranza, perché è una scommessa che arrivino a giocare in Serie A, ok? Sì, se sì, tu prendi dalla Croazia, dalla Lituania, dai paesi dove c'è assolutamente ormai libertà con questa norma degli extracomunitari, prodotti fatti e finiti, è chiaro che sono più pronti rispetto a giocatori che stanno completando.
Magari costano anche meno per certi versi.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, scientemente un presidente o comunque un dirigente di azienda cosa fa? Si tira in casa una struttura mastodontica, ci sono, cioè Luxottica, in Italia li abbiamo questi esempi, però a livello poi competenze bisogna dare in mano la materia fatta finita a dei manager. Nel caso italiano facciamoci il segno della croce, cioè sono tutti direttori, ma molti non sanno fare una combinazione aziendalmente. Quindi anch'io che sono presidente, cosa faccio? Mettimi nei miei panni, spendo ogni anno 10 milioni di euro in un settore giovanile senza un obbligo, quindi potendo scegliere, oppure 10 milioni di disperdo in un budget che mi va a prendere 10 giocatori, che magari uno lo becco, due li becco, e tanto dopo 4 partite sono già rivalutati del 300%, vedi il caso Piontek clamoroso, no? Negli ultimi anni, venduto a una cifra iperbolica. E il giochino è questo, e la cosa brutta, se lo dico proprio perché mi dici che stiamo in qualche modo dentro, è l'amarezza di chi lo fa con ancora la volontà di far crescere dei ragazzi con determinati valori, con il rispetto del nostro passo a destra, con tutte delle regole poco etiche, e poi questo risultato degli europei è stata in assoluto la cosa peggiore che ci potesse capitare, perché ha nascosto la polvere sotto il tappeto. Abbiamo fatto un europeo straordinario come nel mondiale 2006, nel 2010 sì, sì, ti ricordi? Nel 2010 cosa abbiamo fatto? Usciti a Sudafrica al primo turno.
Sì. 2014 non è andata per niente bene nemmeno lì, quindi alla fine.
E nel 2018
non ci siamo proprio nemmeno qualificati. Esatto.
Capisci? Quindi le bugie nel calcio hanno abbastanza le gambe corte. Soprattutto, cioè, noi siamo veramente storicamente quelli del fatta la legge, trovato l'inganno. Però in questo momento quello che sta succedendo alla nazionale è fisiologico. Cioè, sono ragazzi comunque linea verde, bene o male. Ma facciamo l'esempio di Zaniolo.
Sì.
Mancini, giustamente, a parte che è una balla clamorosa che Mancini si è inventato dal nulla Zaniolo. No, Mancini era alla finale Italia-Portogallo under 19 a vedere Zaniolo che giocava interno di centrocampo con Tonali. Chiusa la parentesi del nozionismo che tutti hanno, ma Zaniolo ha scommesso sul nulla. No, non ha scommesso sul nulla. Adesso una situazione di questo genere non si può portare avanti perché il pallone scotta. Cioè là c'era da rifondare, si poteva in qualche modo provare, no? A dare una sterzata. Adesso questi ragazzi, che tendenzialmente sono tutti giocatori con una media 23-24, cioè Tessina, Locatelli, Berardi, insomma, alla fine, tranne qualche anziano a livello difensivo, lì ci sarà il problema generazionale di trovare i rincalzi, anche quello che è successo psicologicamente. Hai l'uomo che fino a un mese fa doveva vincere il pallone d'oro, ti sbaglia 2 rigori nelle partite decisive. Io non so neanche che esperienza hai tu calcistica, ma se il mio uomo io a livello scarso in promozione, se il mio capitano che è al 90° mi deve portare i mondiali mi sbaglia a rigore, io la partita dopo ho le ruote sgonfie e so che è decisiva. Ma se poi arriviamo anche dal fatto che l'abbiamo comunque provato già anche nella gara ad andata e con la Bulgaria, quando abbiamo ripreso a giocare il campionato, come diceva giustamente Mancini, 2 partite alle spalle, abbiamo fatto veramente fatica perché c'erano ancora le scorie dell'europeo. Ma è normale che poi alla fine ci troviamo in questa situazione. E probabilmente, uso un paradosso, è propedeutico, come giustamente ha detto lui. Probabilmente ci andiamo in Qatar, magari riusciamo anche ad andare lontano, come potrebbe essere successo in altre situazioni storicamente, ti ricordi, i mondiali dell'82,
sì,
no?
Sì,
quando
ci andiamo
per la rotta della cuffia al turno successivo. Cioè, le difficoltà sicuramente ci esaltano. La pressione in un gruppo di ragazzi sostanzialmente arrivati adesso in Serie A senza giocatori che stanno facendo comunque la differenza, perché l'assenza di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, secondo me fa il 40%, poi Verratti, va bene, che gioca al Paris Saint Germain, ci mettiamo un altro 10%, nulla da togliere a Tonali, che ha avuto un impatto pazzesco, però voglio dire, Sandro l'anno scorso per esempio al Milan il Kraken ha giocato pochissimo, è quest'anno che sta facendo quello che sta facendo Pellegrini da 2 anni, non so se mi spiego.
Sì, sì.
Barella è fortunato nel derby che arriva con questa contrattura, che gioca al 50%, ma come diciamo a Milano piuttosto che niente, noi piuttosto facciamo giocare Barella. La condizione è quella, e i giovani sono giovani, probabilmente sbagliando imparano molto di più che vincere.